Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, una nuova puntata di Palla in tribuna. È già una vigilia, si gioca sempre, si gioca domani nel particolare caso del Parma, anche se ci sono delle partite stasera. Per quanto riguarda la Serie B, praticamente si è giocato sempre in questi ultimi 20 giorni e grosso modo l'orizzonte sembra quello. Poi gli impegni si dilateranno appena nella fase iniziale di questo mese, dopo quello di sabato, e poi si ricomincia con un altro turno infrasettimanale quando il Parma andrà a Vicenza. Insomma, andare a fine marzo, grosso modo, la B potrebbe esprimere tanti verdetti. Per quanto riguarda il Parma, i verdetti sono ancora lontani, anzi si cerca di tenerli il più lontano possibile, allungando le speranze di agganciare i playoff. Resta un'impresa, adesso lo diciamo, ai limiti dell'impossibile, però la squadra di Iachini vuole e deve provarci per dare un senso a questo finale di stagione. Allora, domani si gioca contro il Monza, è una partita complicata perché è una squadra che è sopra in classifica e non è capitato spesso di battere squadre che stanno sopra il Parma, quindi l'incontro è assolutamente complesso. Di tutto questo e molto altro parleremo nel corso della puntata odierna. Potete scriverci come sempre al 333 920 0170. Ha parlato Iachini, mattinata, tra poco sentiremo anche cosa ha detto l'allenatore del Parma, avremo qualche ospite. Io però, per inquadrare un po' la giornata, visto che si gioca già stasera, darei uno sguardo alle partite in programma. È la 27esima, cosa significa? Che mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partite alla fine del campionato. Sono poche, volano, quindi è iniziata la volatona per arrivare in fondo. Stasera giocano Benevento e Cremonese alle 18.30, Brescia e Perugia allo stesso orario, Ternana, Pordenone e Alessandria Como. Sguardo puntato su Benevento Cremonese, ma aggiungerei anche in ottica Parma, Brescia, Perugia, perché se si deve fare la corsa su qualcuno, gli Umbri sono sicuramente tra questi. Poi domani il Parma gioca alle 18.30. Vi ricordo che saremo in radio cronaca diretta già da un quarto d'ora prima del fischio d'inizio qui sulle frequenze di Radio Parma. Per chi fosse in auto, la radio 102-104, ma siete sintonizzati, quindi ci state sentendo, ma se non avete a disposizione questo strumento potete ascoltarci da PC, da iPhone, da strumenti, da smartphone. Sul sito di Radio Parma c'è lo streaming in diretta dal sito radioparma.it. Allora, 18.30 di domani, Frosinone Cosenza, Lecce Ascoli, Monza Parma, Pisa Crotone, Regina Vicenza e SPAL Cittadella. È una partita complicata, è un partitone quello del Parma, doveva essere la sfida tra le big del campionato, non è stata così, ha detto altro la classifica fino adesso. Ci chiede Fede, questo ascoltatore, Pandev in panchina. Allora, ormai abbiamo imparato a capire che Iachini non si sbottona, ha detto solo che Danilo tornerà titolare, ma lo immaginavamo, anche se qualcuno auspicava Circati. Torna Danilo titolare, Pandev secondo me potrebbe andare in panchina, ma lo scopriremo addirittura proprio un'ora prima del match. Però le indicazioni ci lasciano pensare che potrebbe accadere, difficilmente, direi impossibile dal primo minuto, a reduce da infortunio, vederlo dal primo minuto sarebbe veramente una sorpresa clamorosa. Invece, per quanto riguarda la classifica del campionato, ci diamo uno sguardo veloce. È una classifica che si evolve continuamente con tanto equilibrio. In testa ci sono Cremonese e Lecce con 49 punti, il Brescia ne ha 48, il Pisa ne ha 46, il Benevento alla pari del Pisa, 44 per il Monza, e poi c'è l'Ascoli con 42 e un terzetto con 41, Cittadella, Perugia e Frosinone. Per ora, per gli scontri diretti, per tutto il resto, il Cittadella è l'ottava in classifica, però diciamo che è questa la soglia a cui dovrebbe puntare il Parma. Poi in mezzo però ci sono altre due squadre, il Como e la Regina con 35, che il Parma deve affrontare al Tardini prossimamente. Il Parma ne ha 32, è a meno 9 dalla zona dei playoff. Attenzione, perché col Frosinone il Parma è sfavorito negli scontri diretti, quindi se fosse ottavo il Frosinone lo deve sorpassare di un punto almeno. Dietro poi c'è la Ternana con 31, la SPAL con 27, adesso i playout sono un po' più lontani, il margine è rassicurante, 9 punti Alessandria e Cosenza. Questo per quanto riguarda la classifica. Andiamo a sentire il primo estratto di Iachini.
È difficile per il percorso che una squadra deve fare. È difficile, questa è una squadra di grande qualità, sicuramente, come hai detto, hai perfettamente ragione, è una squadra che ha tanti giocatori in tutti i reparti, forti, esperti, di qualità, giocatori importanti che ti possono risolvere la partita con una giocata, sono forti in campo, sono forti nella panchina quando entrano e subentrano. E quindi, però, magari la Serie B è un campionato lungo, difficile. Ora poi stiamo andando incontro a un percorso, a un periodo dove si gioca ogni 3 giorni, no? E quindi in questo senso magari non sempre i conti ti riportano, perché poi il recupero dipende dai momenti del campionato, magari qualche ragazzo può averlo a disposizione, qualche altro ragazzo magari è un po' più affaticato, però obiettivamente questa è una squadra che è organizzata, è un bravo allenatore, ha tanti giocatori di qualità, è una squadra forte, però è la Serie B che devi affrontarla in una certa maniera, devi sempre e comunque, e le difficoltà sono un po' per tutte le squadre, perché a volte vedi una squadra che vince, poi magari ti perde in casa, anche le squadre che sono lì prime in classifica, quindi è la Serie B dove te la giochi con tutti, però con tutti possono fare risultato, tutti sono partite livellate e si devi mettere in tutte le partite grande attenzione, grande organizzazione, atteggiamento giusto, perché poi nei singoli episodi puoi pagare. Ma il Monza resta un'ottima squadra.
Palla in tribuna.
Così ha parlato del Monza, ma non solo, Beppe Iacchini. Oggi poi ha parlato anche Stroppa, che ha detto il Parma sta attraversando un buon momento. Ma per approfondire la partita anche in ottica Monza ci colleghiamo con il direttore di Sportal.it, Mauro Corno, che è sempre un piacere avere qui con noi. Ciao Mauro.
Ciao, grazie per l'invito. Ma se avete ascoltato Stroppa, a un certo punto ho detto che lui non fa tabelle sulla salvezza, per cui è un po' in confusione in questo momento, bianco-rosso.
E invece il Monza è in confusione oppure sa bene quello che vuole?
No, sa cosa vuole, secondo me il problema è che non riesce a capire come ottenerlo. Perché in realtà il fortino del Brianteo, io lo chiamo ancora così, non mi piego agli sponsor, che sembrava invalicabile e non ci si potesse fare nulla, in realtà per ben 2 volte di fila ha ceduto, prima col Pisa e poi con il Lecce. E quindi il Monza, che adesso sta facendo meglio in trasferta, fa male in casa, e quindi la somma è che non è nelle primissime posizioni.
Ecco, ogni tanto ha queste cadute, no? Il Monza, quello che, guardandolo in ottica Parma, mi preoccuperebbe è il fatto che l'ha fatta recentemente, quindi è difficile che ne metta in fila 2, se non sbaglio.
Sì, sarebbero 3 addirittura, perché c'è anche il Pisa che ha vinto a Monza, ma in realtà sì, secondo me per il Parma sarà dura, perché il Monza con il Lecce non ha giocato così male. In verità, il Lecce poi ha meritato i 3 punti, perché comunque il campo sempre sovrano, ha avuto le occasioni migliori, mentre il Monza quello che ha avuto le ha sprecate, poi magari apre una piccola parentesi su Mancuso, però in verità è una squadra che può creare grossissimi problemi al Parma, soprattutto secondo me con Mota Carvalho, comunque con un giocatore veloce. Viceversa il Parma, secondo me, se sceglie una tattica attendistica a Monza avrà grandissimi problemi, se invece proverà a stuzzicare i biancorossi allora può venire fuori con un punto almeno.
Ecco, mi dicevi, apriamola questa parentesi su Mancuso, che insomma Iacchini insomma non avrebbe disdegnato come arrivo in Veronale, è arrivato Simi. Mancuso e Simi, 2 attaccanti da A che in verità fanno fatica, o meglio, che hanno fatto tantissimi gol anche in B, però stanno facendo fatica da gennaio in poi.
Sì, allora, io ho visto un pochino il Parma, ho visto Simi e in effetti sta faticando, è un gigante, quindi ha giocato pochissimo, deve ritrovare il ritmo, e quando sbaglia un calciatore molto alto, i suoi errori si vedono, perché diventa macchinoso, perché diventa sgraziato, quindi un controllo sbagliato da Simi, tutti dal divano diciamo, se l'avessi fatto io l'avrei controllato. Quindi quel poco di Simi che ho visto in questi giorni mi ha un po' preoccupato, però verrà fuori, è uno che segna. Mancuso invece sta lavorando molto per la squadra, secondo me sta facendo bene, purtroppo le polveri bagnate, perché con il Lecce ha sbagliato un'occasione da gol veramente gigantesca, una palla da spingere in porta, lui ha alzato troppo, cosa significa che il ragazzo non è tranquillissimo, il Monza sta sentendo molta pressione, credo che debba lavorare dal punto di vista psicologico, soprattutto Stroppa, perché se il Monza si toglierà dalle spalle questo spettro di dover per forza andare in Serie A subito, cosa che peraltro ci può stare anche per motivazioni anche anagrafiche dei suoi proprietari, mettiamola così, a quel punto ha il potenziale per fare male a tutti. Se va in campo bloccato, timoroso, confusionario, allora l'effetto sarà al contrario.
Intanto ti chiedo, invece, guardando al Parma, vedi la possibilità per i crociati di riagganciare quell'ottavo posto che adesso dista 9 lunghezze? Non sono poche.
Ma è vero che tutti battono tutti in questo campionato, perché comunque davanti non è che stiano andando velocissimo. È ovvio che per poter rientrare deve fare un filotto di ottimi risultati, e sapete voi meglio di me se in questo momento il Parma ha il potenziale, la forza e soprattutto il gioco per riuscirci. Stroppa lo ha elogiato, non soltanto dal punto di vista tecnico, lì è facile, ha detto che comunque ha parlato di basket, soprattutto ha visto un Parma molto cresciuto dal punto di vista fisico rispetto a inizio stagione. Se viene fuori a primavera, allora il Parma si riaggancia, ma se continua con questi ritmi è dura. Benché davanti, ripeto, vediamo un sacco di risultati sorprendenti, e poi da quando ormai ci sono i 3 punti, se fai pari è una mezza sconfitta. Dietro devi vincere, per accorciare.
Per il Parma pesano davvero questi 11 pareggi, perché in fondo ci sono squadre che sono più in alto, che hanno perso più o meno come il Parma, però hanno quei 9 punti in più, ecco. Quindi effettivamente il pareggio è davvero più che è quasi una sconfitta. In sede di mercato,
a me Iachini piace tantissimo, però Iachini 20 anni fa sarebbe stato uno dei migliori allenatori sulla piazza, perché è un gran pareggista.
Stamattina ne abbiamo parlato, lui ha detto noi giochiamo sempre per vincere. Va detto che il Parma ultimamente sembra avere un po' intrapreso, questo a mio parere, la strada di dire o si vince o si perde, cioè è molto più sbilanciato anche in fase offensiva, infatti a Cremona forse l'ha persa anche così la partita. Cambiando argomento, si è parlato di una possibile sfida in Serie B tra due grandi mancini, Vasquez contro Ramirez, ma Ramirez si è visto ancora poco nel Monza.
No, Ramirez è infortunato, è rimasto fuori nelle ultime partite, quel poco che si è visto un giocatore di categoria superiore, lo sapevamo, ma che fatica un po' a entrare negli schemi, però si è visto davvero poco.
Si è visto poco, insomma, non ha fatto la differenza. Ti posso chiedere già la formazione, ma hai idea di chi potrebbe giocare?
Ma secondo me giocherà Dani Mota al primo minuto, perché non ha giocato contro il Lecce, e questo può creare grossi problemi al retroguardia del Parma.
Dietro gli gioca Valotti?
Ma allora, io non credo che tolga Mancuso. Negli ultimi tempi ha giocato con Mancuso e con Dani Mota, e magari Valotti, però sul campo del Pordenone, con tutto rispetto, è una cosa diversa. Guarda, Valotti nel primo tempo della partita con Lecce ha accusato qualche fastidio muscolare, poi ha chiuso la partita, per cui non lo so, a me non sorprenderebbe se non giocasse al primo minuto Valotti, però è chiaro che soltanto la rifinitura determinerà le scelte di Stroppa.
Ecco,
c'è una cosa che personalmente proprio non capisco, perché insista nel fare giocare Carlos Augusto tra i 3 dietro, evidentemente non si fida degli altri difensori che ha a disposizione, ma ecco, Carlos Augusto è un giocatore che dietro fa molta fatica, e mentre potrebbe fare male se in posizione più avanzata. Io non so se giocherà Mann di Parma, ecco, ma Mann è uno che potrà dare grossi cattacapi alla difesa del Monza, secondo me, quello più di tutti.
Mauro, ti chiedo invece, se ne parlava questa mattina in conferenza con Iachini, una domanda del collega Paolo Grossi della Gazzetta di Parma, il fatto che il Monza l'anno scorso abbia messo in rosa molti giocatori di A, fallendo poi, anche se comunque nella fase finale, la promozione. Quest'anno ha fatto una squadra più modellata sui migliori giocatori della B, e tuttora comunque non è primo, è lì davanti, ma non sta dominando il campionato. Si è provato una strada diversa, ma a quanto pare questa B è sempre comunque difficile da decifrare.
Guarda, secondo me la Serie B di quest'anno è molto più complicata di quello dello scorso anno. Io personalmente non ho capito perché non abbiano rinnovato con Balotelli, perché comunque è un giocatore che fa la differenza, in Serie B fa la differenza, e non dimentichiamo che a Monza lo scorso anno ha giocato da dicembre, ma ha segnato tanto, ha segnato anche delle reti decisive, ecco, poi non decisive per andare in Serie A, perché ovviamente il Monza è rimasto in B, però delle reti che sarebbero potute servire per la promozione. È stata fatta una scelta diversa, sono stati presi tanti giocatori di categoria, tutto sommato il Monza è lì, ma è una Serie B più forte di quello dello scorso anno. Io credo che il Monza di quest'anno, l'anno scorso, sarebbe andato in Serie A.
L'ultimissima cosa, chi va su diretto quest'anno? Dai, tanto lo so che tu ti sbilanci, non fai pretattiche.
Sì, guarda, io ero convinto che il Monza ci andasse, così per l'ultima volta, e devo dire che comunque sul Lecce io rimango convinto. Ho detto Monza e Lecce, adesso dico attenzione al Benevento, perché comunque il Benevento, risolta la grana alla Padula, ha ritrovato quella serenità ed è una squadra comunque che in casa fa sempre male e adesso sta ricominciando a vincere fuori. Quindi ecco, diciamo che adesso ti dico così, tra 15 giorni quando sentiremo ti farò altri due nomi, ma credo che Lecce rimarrà sempre dei due. Onestamente non credo tanto nella Cremonese.
Ok, noi l'abbiamo visto
come squadra, non credo però, cioè forse la mia condizionamento mentale, non so, ma non la vedo tra le prime due a fine stagione. Magari poi vincerà i playoff, perché è una bella squadra, Pecchia sta facendo un bel lavoro, è una formazione, poi c'è Gaetano che a me personalmente piace tantissimo, però non so, io la Cremonese non riesco mentalmente a vederla su direttamente. Anche il Pisa sta facendo fatica, un Pisa che secondo me adesso gli sta mangiando i gomiti, perché probabilmente sì, da gennaio doveva vendere Luca e avrebbe guadagnato forse una decina di milioni di euro in più di quelli con i quali riuscirà a cederlo adesso.
Io ringrazio tantissimo Mauro Corno, che è stato qui con noi, il direttore di Sport al punto IT. Ciao Mauro!
Ciao, buon lavoro e in bocca al lupo per domani.
Altrettanto. E va bene, viva il lupo. Ci ascoltiamo un altro estratto di Iachini, poi insomma ci stiamo tirando un po' di storie su chi va su diretto, anche perché il Palma non è più coinvolto in questo discorso. Scriveteci se vi va il 333-92-00-170. Secondo voi quali sono le due che vanno su dirette? Anch'io direi Lecce, l'altra non so, fino a poco fa avrei detto il Brescia, perché c'è Pippo Inzaghi, che è uno che alla fine la B la conosce, così la Cremonese l'ho vista molto forte, ma occhio al Benevento. Il Pisa lo vedo un po' cotto, mi sbaglierò, andrò sul Pisa diretto. Iachini.
Gigi è un giocatore ben voluto da tutti, è una grande persona, è un grande professionista, che dimostra sempre comunque, come dicevo anche in sede di altre conferenze, di essere un ragazzo che sembra che sul piano dell'attenzione, della partecipazione, quando facciamo vedere i video, quando la squadra è sul campo a fare la tattica, un ragazzo sempre si atteggia sempre come se avesse 20 anni, 19 anni, con la voglia di imparare, di conoscere, di capire, sempre predisposto, come i suoi compagni, devo dire, anche gli altri stanno facendo questo in maniera esemplare, nell'aiuto dei ragazzi, di tutto il gruppo, quindi è un professionista esemplare sul piano tecnico, sul piano umano, e quindi non può altro che far piacere a tutti, perché Gigi è un elemento importante, ancora integro, e quindi è una notizia che fa capire quanto questa società, il presidente di questa società, abbia voglia di voler tracciare un percorso, una strada che ci deve portare a ritornare dove Parma merita di stare.
Palla in tribuna.
E Iachini, che ha parlato del rinnovo di Gigi Buffon, che può sicuramente aver dato un impulso importante alla squadra. Allora, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice, adesso non capisco bene dal profilo, che ci ricorda che sabato inizia il campionato dei Panthers contro Firenze, se non sbaglio. Ne parleremo sicuramente negli spazi sportivi, se non di palle in tribuna, anche nelle trasmissioni di 12 TV Parma, nel TG Sport, in Sport Today, ampio spazio sicuramente. E ci scrive Rino: oggi come oggi possiamo battere tutti, basta crederci. E torna, diciamo così, l'ottimismo tra i nostri ascoltatori. Il nostro amico Luca, che saluto, ci manda la designazione arbitrale di domani sera. Monza-Parma toccherà al signor Paolo Valeri di Roma 2. Insomma, un arbitro di prima fascia anche di Serie A, quindi al big match del campionato di B. Questo è Gianluca. Notizie sugli infortunati, Tutino e Pandev in particolare, si sanno. Buffon monumentale, simbolo storico del Parma Calcio. Speriamo di avere continuità di risultati nei prossimi incontri, sempre comunque forza Parma. Questo è Gianluca. E dicevamo prima, l'impressione che Pandev possa andare in panchina, ho visto una foto che si allenava, e insomma quello che filtra è questo. Tutino spiegava questa mattina Iachini che è difficile, ma abbiamo imparato che è un maestro della pretattica, è l'allenatore del Parma, però dovrebbe aver avuto un trauma più che un problema muscolare, quindi i margini perché stringhi i denti potrebbero esserci, però magari mi sbaglio, ho capito male e non lo convoca neanche. Però insomma, adesso se dovessi scrivere la formazione adesso, direi che davanti giocano Simi e Benedicia, poi dopo vedremo. Insomma, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, altri estratti di Iachini e poi un altro ospite.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, un altro messaggio: Gigi giocherà fino a quando lascerà il posto a uno dei suoi figli, e chissà che non sia questo il progetto del portiere del Parma. Allora, altro messaggio invece: fantastico Gigi Buffon e spera che il progetto sia tanto solido da poter vincere la Champions con il Parma, più facile che con la Juve, ci scrive questo ascoltatore. Unico trofeo europeo che ci manca, scherzi a parte, grande cuore, carica atomica, ci scrive Luigi. E questi messaggi, insomma, il rinnovo di Buffon ha davvero dato un impulso di ottimismo all'ambiente. Dicevamo, ascoltavamo vari estratti di Beppe Iachini, l'abbiamo sentito parlare del Monza, abbiamo sentito parlare del rinnovo di Buffon. Sentiamo un'altra parte della conferenza di quest'oggi.
Per noi sono tutti importanti, ogni volta che terminiamo una partita cerchiamo di fare il massimo in ogni gara. Obiettivamente sotto questo aspetto non posso, perché per me una delle partite più belle è stata quella di Cremona, sul piano tecnico del palleggio, sul piano delle occasioni create, tanti tiri in porta, 27 tiri in porta fatti, subiti 4, e abbiamo perso 3-1, quindi vai a vedere che il calcio, insomma, non è che tu hai palleggiato solo, ma sei andato anche a costruire veramente occasioni, tante occasioni da gol, e quindi cosa dire, dobbiamo continuare a giocare, a crescere, a migliorare in alcuni aspetti, curando i particolari, giocarci una partita per volta e cercare da ogni partita di fare il massimo per portare a casa il massimo dei punti. Questo deve essere il nostro DNA, a prescindere se che si giochi in casa o fuori casa, rispettando gli avversari, però è quello che vogliamo fare, è questo. Poi, detto questo, verifichiamo purtroppo di volta in volta delle assenze, dei giocatori che mancano, e regalare i giocatori agli altri, è chiaro che questa non è una cosa, non è una cosa bella e non è una cosa che mi piace, però tant'è, è nella stagione, è nel periodo, e quindi dobbiamo fare di necessità virtù e andare in campo con i ragazzi che ci saranno per fare una grande partita, perché a Monza ci vorrà una grande partita per venirne a capo, perché abbiamo detto il Monza è un'ottima squadra.
E così Beppe Iachini. Altri messaggi. E Inglese è di nuovo infortunato, ci chiede questo ascoltatore. Sì, ci risulta così. Valenti è stato retrocesso in primavera al posto di Circati. No, ha giocato con la primavera, poi è uscito di nuovo dai radar. La situazione di Valenti è davvero difficile da leggere. Lì veramente andiamo a mettere il dito nella piaga, considerato che è costato 10 milioni e mezzo e praticamente non è mai disponibile per quanto riguarda la prima squadra. Proprio l'anno scorso si era intravisto, aveva fatto intravedere doti importanti, soprattutto nella partita con l'Inter, seppur il suo uomo Lukaku segnò, però lì parliamo di un campionato fuori dal comune per Lukaku. Poi è sparito dai radar anche qualche comportamento discutibile, qualche multa l'anno scorso, insomma è un giocatore che andrà recuperato per forza, almeno per il patrimonio del Parma. Ci arrivano altri messaggi, ma un ascoltatore parla anche dei cugini Granata che lo vedono un pochino meno vicino al derby, poi tante faccine che ridono. Cos'è successo? È che la Reggiana nel turno dell'altro ieri ha pareggiato contro l'Ancona Matelica, mentre il Modena ha vinto 1-0 sul Pescara e si è portato a più 5 in classifica. Insomma, si è complicata parecchio la classifica della Reggiana, che resta in corsa per i playoff, però poi sappiamo che è un terno al lotto per quanto riguarda la Serie C, mentre il Modena sta prendendo un po' largo e sembra in questo momento decisamente favorito per giocarsi la promozione. Ci scrive un ascoltatore ricordandoci che Valenti ha giocato ancora in primavera contro la Reggiana, quindi insomma è confermato in questo orizzonte. Speriamo lo aiuti a crescere almeno dal punto di vista della condizione, perché poi nel finale, dopo questo mucchio di partite in pochi giorni, serviranno anche forze fresche, anche se reinserirlo nel progetto Parma potrebbe non essere facilissimo, visto quanto tempo ci hanno impiegato gli altri ad adattarsi un po' alle richieste di Iachini. Ultimo estratto della conferenza dell'allenatore, andiamo a sentirlo.
Noi dobbiamo giocare alla nostra maniera, rispettando il Monza, perché è una squadra forte, una squadra che ha qualità e esperienza, quindi ci vorrà una grande partita, perché è una squadra che ti sa trovare sempre dalle qualità dei suoi giocatori, sia quelli che partono ma anche quelli che entrano, ti sa trovare sempre delle giocate importanti, perché hanno giocatori importanti. È una squadra particolare dove magari gioca con una punta, spesso gioca con una punta, con un giocatore come Valotti, che è un centrocampista a rimorchio, però con altri che si inseriscono, quindi bisogna prestare grande attenzione. Dimostrazione che nel calcio non sempre, se giochi con due punte, un trequartista, nei esterni offensivi, tu vinci le partite, e quindi ogni modulo può essere giusto, ogni modulo può essere sbagliato, dipende da come lo vai a interpretare, da quello che fai sul campo, e quindi è una squadra pericolosa anche per questo, per questi arrivi da dietro, ha centrocampisti di qualità, di inserimento, esterni bravi, quindi è una squadra che ha tante soluzioni, si vede che ha lavorato insieme da quando la vedi, si vede la studia al video, si vede che è una squadra che lavora dai primi giorni di luglio, lavorano insieme e hanno delle buone idee di gioco, e quindi dovremo, che gli ha dato il suo allenatore, quindi dovremo essere bravi noi a essere attenti, organizzati, concentrati e andare a fare la nostra partita per quello che stiamo facendo. Poi le risposte, sai, le sai sempre dopo, soprattutto quando giochi a distanza di pochissimi giorni, no? Una partita dall'altra, vedremo, speriamo che insomma, ecco, i ragazzi, mi auguro, anzi sono convinto che i ragazzi possano fare ancora un'altra buona partita.
Palla in tribuna.
E staremo a vedere se avrà ragione Iachini. Allora, domani il Parma gioca a Monza, come detto, 18:30. Poi sabato di nuovo la partita in casa contro la Regina alle 14. Poi vi ricordiamo anche una novità che riguarda la prevendita dei biglietti, riguarda l'ingresso agevolato per le donne, perché ci si avvicina anche l'8 marzo. Successivamente poi dal sabato si passerà al venerdì con la partita in casa contro il Cittadella, venerdì 11 marzo alle 20:30. Questo per quanto riguarda gli impegni dei crociati, che pochi giorni dopo, al martedì, giocheranno contro il Vicenza alle 18:30 e il sabato 19 in casa contro il Lecce. Poi c'è la pausa, quindi diciamo che dopo il Lecce si può tirare una riga e provare a capire quali saranno le ambizioni dei crociati. Diciamo anche che si apre questa cinquina di match con un match complicato, si chiude con uno complicatissimo. In mezzo però ci sono tre partite che il Parma dovrebbe far di tutto per vincere. Forse la più difficile contro il Vicenza, che è un pochino in ripresa rispetto a quello che abbiamo affrontato nel girone d'andata, che è una squadra in grandissima difficoltà. Cosa ha detto Stroppa quest'oggi in conferenza stampa parlando del Parma? Ha detto: è una squadra che ha un ottimo palleggio, giocatori di qualità, tempi di gioco importanti ed è sicuramente una delle rose più attrezzate. Ha qualità davanti negli attaccanti, un nome su tutti, Vasquez, che fa la differenza ogni qualvolta tocca la palla. È una squadra temibile che sta attraversando un buon momento, ha pareggiato partite importanti contro squadre importanti ma ha tenuto il campo molto bene. È migliorata anche la condizione fisica rispetto all'inizio del campionato, e qualcuno ce l'aveva fatto notare, ecco, con i messaggi. È un avversario che non solo sulla carta ma anche sul campo sta dimostrando qualità importanti. Insomma, tanti complimenti per il Parma da Stroppa, che però fino a qualche settimana fa lo aveva tagliato fuori, no, dal discorso promozione. A quanto pare le ultime prestazioni, soprattutto l'incontro ravvicinato, gli ha fatto tirare un pochino il freno a mano con i giudizi. Sarà una partita davvero che sulla carta pare molto molto equilibrata. Dicevamo le novità per quanto riguarda i biglietti, visto che abbiamo qualche secondo prima di fermarci con la pubblicità. Con la Regina sabato alle 14 c'è l'ingresso agevolato per tutte le donne in ogni settore, al prezzo simbolico di 1 euro biglietti sul circuito Ticket One e i punti vendita, insomma, li sapete, esclusa dalla promozione donne la curva sud, ma ci sono margini, insomma, per riempire gli altri settori. Questo dicono le promozioni per quanto riguarda i biglietti. Tra poco c'è Luca Ampollini, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo sulle frequenze di Radio Parma.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Articolo 2. La Coop tutela il risparmio dei soci anche con la nuova raccolta punti 2022.
Come socio di Coop Alleanza 3.0, acquistando prodotti a marchio Coop ricevi punti Coop che trasformi in buoni, sconti, ricariche Coop Voce, e l'1% della tua spesa sostiene progetti per la comunità. La Coop sei tu.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la terza parte di Palla in tribuna. Ci ha raggiunti, abbiamo raggiunto telefonicamente Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, sentiamo se anche Luca è così fiducioso come l'ambiente negli ultimi giorni, dopo la vittoria con la SPAL, dopo il rinnovo di Buffon.
Ma sai, io lo ero quando le cose andavano particolarmente male, figurati adesso. È chiaro che le cose non è che siano migliorate da un punto di vista della classifica in modo esponenziale, però sicuramente le ultime partite sono incoraggianti, soprattutto dal profilo del gioco. Insomma, improvvisamente questa squadra non è più una squadra di presunti balordi, come molti sostenevano, apparentemente.
Ma ieri sera mi è venuto questa questa riflessione, ma sono bastati un pareggio a Pisa, una vittoria con la SPAL per creare tanto entusiasmo e tanta fiducia attorno alla squadra, ma la classifica resta molto complicata, Luca, per quanto riguarda la rimonta. 9 punti sono tanti.
No, ma è corretto. Infatti ho detto che da un punto di vista della classifica le cose non è che siano migliorate particolarmente. Però adesso questa è una squadra. Quella di prima non la era. Questa la è, quindi dove sta la verità? Questi giocatori improvvisamente hanno cominciato a giocare a pallone nel modo giusto e quindi sono diventati improvvisamente competitivi. Prima non li erano, prima erano balordi, adesso sono bravi.
Sì.
Io, come ho già detto tante volte, secondo me questa squadra aveva un organico e ha un organico, come molti sostengono. Poi molti lo sostengono a fasi alterne, io lo sostengo sempre. E secondo me ha un organico importante, c'era la necessità di avere un tecnico che riuscisse a lavorare da tutti i punti di vista nel modo più corretto per valorizzare i giocatori che sono, e questo Iachini lo sta facendo in maniera adesso davvero ottimale.
Adesso vengo, vabbè, ti tocca sempre Luca, è una casualità che sia arrivato un messaggio di questo genere, però ti chiedo un commento. Per adesso Mann gioca in quella posizione, ridi già, in quella posizione per esigenza della squadra, ma non è sicuramente la sua posizione. Sono convinto che giocando con un 4-2-3-1 questa squadra sfrutterebbe di più il nostro potenziale offensivo, ma spero abbia ragione il nostro allenatore, vedremo Roberto.
Ma io l'ho detto tante volte, il ruolo di Mann secondo me è un altro, ma credo che anche lo stesso Mann, se uno va da Mann e dice scusa tu che ruolo hai?
Come i bambini, che... no? Tu che ruolo giochi?
Eh sì, è difficile che Mann ti dica gioco, faccio l'esterno a tutta fascia. Poi credo che Iachini, che non è scemo, penso che lo sappia meglio di tutti noi che Mann dà il meglio di sé in un'altra posizione. Però Mann è bravo a giocare a calcio, ha doti tecniche talmente importanti, secondo me, che dove lo metti riesce a dare il suo contributo. E adesso Iachini serve in quella posizione. E lui si sta sacrificando nel modo più giusto. Ecco, il grande lavoro di Iachini non è stato, secondo me, dare a Mann un nuovo ruolo, ma fare in modo che Mann interpretasse, diciamo, la sua esperienza a Parma nel modo più corretto.
Sai, Luca, ti interrompo perché sai cosa ha detto stamattina Iachini? Ha detto: ho passato più tempo a parlare con Mann in queste settimane che con mio figlio.
Eh sì, il grande lavoro di Iachini sta proprio qui, perché Mann prima dell'arrivo di Iachini sembravamo separato in casa, insomma, non aveva l'atteggiamento giusto.
Vabbè, anche il primo mese e mezzo di Iachini.
Sì, però forse...
Non è stato messo su all'89esimo...
Ma certo, ma infatti inizialmente che con Iachini, allora tutti a dire è balordo, è un giocatore che non vale niente, è un giocatore sopravvalutato, il campionato rumeno non è attendibile, ma non è quello il discorso. Mann è un giocatore di grandi qualità, aveva un atteggiamento sbagliato, bravo l'allenatore a coinvolgerlo nel progetto, a fare in modo che fosse protagonista, ruolo a prescindere. E adesso Mann è un protagonista grazie al lavoro di Iachini, grazie a se stesso che ha capito come doveva approcciarsi al mondo Parma, ma Iachini stesso secondo me lo schiera lì perché ha bisogno di Mann in quella posizione, ma Iachini lo sa meglio di tutti noi che se lo mette davanti a destra, però lì ha più alternative nella posizione originaria di Mann, a sinistra forse ne ha meno.
Allora ha detto stamattina, ho parlato più con lui che con mio figlio negli ultimi 2 mesi, per fargli capire quelle che sono le sue qualità, deve giocare non spalle alla porta, ma puntarla a una grande corsa e può diventare travolgente, fin qui ci siamo. Ma mi ricordo un po' Theo Hernandez in questo percorso di crescita, uno che ha cominciato a giocare da attaccante e ora è diventato fortissimo da terzino, o Cuadrado che aveva cominciato come un giocatore offensivo.
No, ma per carità, lui ce l'ha sott'occhio tutto il giorno, quindi voglio dire, è sicuramente più attendibile di me, e, oltre al fatto che lui è un allenatore professionista, io purtroppo no, quindi sicuramente ha ragione lui. Non è detto che fare l'esterno offensivo debba giocare a spalle alla porta, perché deve giocare a spalle alla porta? Nel 4-3-3 a fare l'esterno alto di destra, lui non gioca a spalle alla porta, gioca sicuramente in un altro modo, non fa il trequartista dietro le punte. Lui giocherebbe comunque fronte alla porta in quella posizione, con la differenza che chiaramente, lo abbiamo già detto tante volte, se si accentra giocando con il suo piede sinistro, col quale ha molta più fiducia, fa meglio. diciamo che gioca alla Signori stile anni 90, così, no? Di Signori, giocava a sinistra, mancino, e partiva e si involava. Per carità, ribadisco, è talmente bravo tecnicamente Manta che lo vedi dopo 9 secondi che ha la palla per i piedi, che parla una lingua rispetto al diverso.
Parla la lingua di altri due compagni, si può dire.
Esatto, no? Esatto, quindi lui può giocare anche lì. Mi piacerebbe vederlo così, per un mio capriccio personale, 4-5 partite di fila, non 22 minuti o 8 secondi, nel suo ruolo preferito. Però se il Parma adesso ha bisogno di Manqui, che rimanga lì, se il Parma continua ad ottenere risultati importanti, ci mancherebbe.
Anche perché, Luca, a un certo punto c'è Costa adesso che pian piano sta recuperando, acquisto del mercato invernale, con un Man così, con quello che abbiamo visto contro la Spal, Costa poi non mi sembra uno particolarmente portato per spostarsi a destra, dopo giocheresti con insomma l'ossimoro di vedere due giocatori col piede invertito da laterali, però del 3-4-1-2.
No, vabbè, ma Costa quando si riprenderà ad essere un giocatore competitivo per questa squadra giocherà solo lì, cioè non ci sono molte alternative. Lui è chiaramente meno tecnico di Man, meno duttile, lui è classico esterno da 3-5-2, punto. Cioè, non credo ci siano possibilità. Bisognerebbe che Costa arrivasse ad avere una condizione talmente favorevole da mettere in difficoltà Iachini in quella posizione, e allora si valuterebbero altre cose. Ma allo stato attuale, con Man che gioca così, non credo che Iachini riveda le proprie posizioni.
Senti, ci chiedono in tanti, tu me l'avevi mezzo anticipato, secondo me Pande va in panchina contro il Monza, trovi conferme in questa situazione?
No, Pande secondo me sì, si pensava che tornasse in panchina contro il Monza, secondo me tornerà sabato.
Ah, e posticipiamo
invece,
quindi.
Sì, secondo me giocherà, secondo me sarà in panchina sabato e invece credo che oggi proverà Tutino e dopo l'allenamento di oggi valuteranno un po' la possibilità di portarlo a Monza o no. E questo è già significativo del fatto che Tutino evidentemente un grande infortunio fortunatamente non ha subito.
Ma sembrava, adesso io devo dire la verità, non lo trovo nelle trascrizioni, non ho avuto tempo di riascoltare la conferenza, che Iachini aveva parlato più di qualcosa di traumatico, non di muscolare, quindi insomma in quei casi lì si può provare a stringere i denti, quando c'è di mezzo un muscolo invece si fanno solo dei danni. Adesso sto semplificando.
Sì, no, su Tutino mi risulta che oggi provi e poi decidano il da farsi dopo averlo valutato nell'allenamento. Ma
a me è piaciuto molto nel primo tempo contro la Spal.
Ma Tutino, ragazzi, è un grande giocatore, non ci sono dubbi, è un giocatore molto importante, l'abbiamo detto tante volte, l'anno scorso è stato l'uomo grazie al quale la Salernitana è salita in Serie A. Però Tutino è un altro che a me piacerebbe vedere 4-5 partite di fila per poterlo giudicare, non 20 minuti al mese, e se sbaglia un gol direi balordo. Capisco il tifoso che possa dirlo, eh? Mi piacerebbe che ci fosse qualche approfondimento un pochino più così accurato da parte di alcuni giornalisti, che invece bollano giocatori dopo 5 minuti balordi o buoni a seconda di come toccano il pallone. Mi sembra un po' superficiale.
Luca, un ascoltatore ci fa notare quello che potrebbe non essere un dettaglio, ecco, prova a inquadrarlo così il suo messaggio. L'aver 24 ore di riposo in più non potrebbe essere un vantaggio? E quando si gioca così spesso, mi verrebbe da dire un pochino sì.
Sì, no, io guarda, trovo comunque sconcertante che questo calendario di Serie D a prescindere, perché credo che sia veramente incredibile e ci vogliono degli elementi abbastanza discutibili, per usare un eufemismo, per buttare giù un calendario di questo tipo, insomma, perché dopo ci chiediamo perché ci siano tanti infortuni. Mi spiegate come è possibile che in un gioco dove ci sono contatti fisici, dove ci sono ritmi elevati, si possa pensare di giocare una volta ogni 3 giorni in maniera così continuativa? È assurdo, ma veramente assurdo, e quindi voglio dire, perché il campionato sia più attendibile bisognerebbe giocare veramente in modo molto molto più dilatato nel tempo, perché se non hai i tempi di recupero, Marco, cioè come fai a tornare in campo e pensare che il fisico possa rispondere sempre ottimamente? È assurdo.
Sono d'accordissimo. Intanto l'ascoltatore Roberto, che ci aveva parlato di Man, vedremo se il prossimo anno giocherà ancora in quella posizione, lui accetterà di giocare lì, vedremo insomma da qui al prossimo anno credo che di acqua sotto i ponti ne passerà tanta. È così difficile col Monza secondo te, Luca? Non abbiamo quasi parlato della partita.
Beh, il Monza è una squadra molto importante, anche se così non sta recitando quel ruolo in campionato che molti pensavano potesse recitare. È una squadra ancora molto incostante. Io con Lecce non l'ho vista benissimo. È una squadra dove ci sono alcuni giocatori che ancora non si sono inseriti bene, vedi Mancuso, lo stesso Ramirez, insomma è una squadra che così sta faticando. Il Parma attuale, che comunque ha trovato una sua organizzazione, che ha trovato una sua identità, una sua fisionomia, può mettere in difficoltà questa squadra, che comunque rimane un ostacolo sicuramente non indifferente. Però è un Parma, ha ragione Iacchini, Marco, è un Parma che anche a Cremona, nonostante i gravi errori, aveva giocato una buona partita, a Pisa lo stesso, insomma, quindi è nelle condizioni migliori per poter affrontare in modo attendibile questa squadra.
Sì, c'è un problemino secondo me dietro da risolvere, perché se Rispoli non dovesse farcela, il sostituto naturale sulla fascia destra è Del Prato, e a questo punto torna Osorio titolare, che come costante nelle ultime due partite non c'è stato. Come la risolvi la difesa?
No, non è che tu hai grosse alternative, l'hai giustamente disegnata tu, e quindi credo che sostanzialmente possa essere che solo che così. Beh, Osorio credo che nell'ultima partita che ha giocato abbia toccato il fondo, credo che peggio di così non potesse giocare, anche lui abbia voglia di riscattare, di far vedere che giocatore è.
Però togliere Del Prato dai tre secondo me è un po' un azzardo, ha funzionato la difesa, non c'è niente io, non hai subito neanche un gol.
Ha funzionato perché Del Prato oltretutto è un giocatore che oltre ad essere bravo dà molta velocità al reparto, riesce a interpretare molto meglio
con Dani Mota.
Sì, come centrale di destra riesce a interpretare il ruolo molto bene e paradossalmente, guarda, non lo so nemmeno io, andrebbe studiata la cosa, però effettivamente sì, togliere Del Prato adesso da centrale sarebbe sbagliato, anche perché lui comunque è un uomo che riesce anche a sganciarsi sull'esterno con molta abilità, con molta qualità, insomma sa muoversi nel reparto arretrato molto meglio di tanti altri.
Ci scrivono meglio Circati di Osorio, e sulla base di una partita ci verrebbe forse da dire di sì. Ricordo nel ragionamento complessivo che non c'è Koulibaly da far giocare a destra, quindi è squalificato, quindi c'è quel problema lì proprio sulla destra.
Sì, no, beh, quello è lì il problema, altrimenti sicuramente l'avremmo già risolto con Koulibaly. Che attenzione, non è un fulmine di guerra per quello che abbiamo visto fino a questo momento, però è sicuramente un giocatore di ruolo che non avrebbe così scomposto troppo la formazione rispetto a quella di domenica scorsa, insomma.
Tornando, chiudo qua, poi ti lascio libero perché sennò ti tengo tutto il pomeriggio. Mana destra come laterale, per come lo interpreta Iacchini, la vedi più complessa invece come situazione?
Lasciatemelo stare, man, adesso mettiamolo anche a fare il terzino destro, se no se manca Buffon lo mettiamo anche in porta, insomma. Ma no, insomma, direi che andresti a disorientare un po' troppo il ragazzo, dai.
Vediamo se ce la fa Rispoli, dai, speri anche a recuperare Rispoli.
Sì, insomma, non lo so. Guarda, sono sincero, non ho in questo momento l'organico sotto mano, quindi a memoria così, dire di getto che possa giocare, dovrei pensarci 5 minuti. Mann, secondo me, sta trovando una sua collocazione lì, almeno
lasciamolo nel suo habitat lì, almeno momentaneo.
Sì, dai, che dici? Tu che dici, Marco?
Guarda, c'è la soluzione di un ascoltatore, però diventiamo molto sbilanciati. Però c'è Correa.
No, ma Correa sì, ci avevo pensato, però Correa è uno che... Guarda, diciamo la verità, io se fossi un allenatore avversario, la prima cosa che studierei contro il Parma è attaccare dalla parte di Mann. Perché Mann è un giocatore da centrocampo in su, è favoloso, dietro, non per colpa sua, chiaramente ha dei limiti.
Certo.
Quindi io fossi in stroppa, giocherei sistematicamente dalla parte di destra. Non so chi giocherà, se col Pagno, non lo so, però giocherei sempre da quella parte lì.
Andiamo con Correa alla Cuadrado, dai, contro il Monza.
Sì, però sai, se già hai Manu, che chiaramente è un giocatore che dietro fa un po' di fatica, inserisci anche un altro che forse è ancora più offensivo di Mann, che lì proprio non ha mai giocato a livello difensivo, siamo veramente troppo sbilanciati.
Vabbè, a questo punto sai cosa facciamo? Ce la seguiamo domani in diretta su Radio Parma e poi la analizziamo con Luca, Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti. Domani sera c'è calcio e calcio, cambia il palinsesto, quindi per te è solo una tregua questa. Ne riparliamo domani sera, Luca.
Volentieri, magari anche con te che ci dai qualche contributo.
Va bene.
Se sarai là.
Esatto.
Va
esatto,
bene.
Ciao, ciao Luca Ampollini, grazie come sempre.
Un grande abbraccio Marco, a te, ciao, ciao.
L'abbiamo spremuto, abbiamo parlato un po' di tutto, ma ci fa sempre molto piacere. Adesso qui c'è una riflessione di Gianluca che mi fa piacere leggere, perché Gianluca o ci dà delle notizie o delle riflessioni interessanti, quindi per me è sempre un piacere leggere i suoi messaggi. Sono già abbonato, ma purtroppo mi rattrista la poca affluenza allo stadio. È vero che negli ultimi due anni i risultati sono stati disastrosi, ma i prezzi sono troppo alti, soprattutto perché in Serie B. Molto bene per sabato un euro per le donne, ma normalmente si paga 60 euro tribuna laterale e 100 tribuna centrale, un'esagerazione. Infatti lo stadio è quasi vuoto e come abbonanti siamo poco più di 3.000 circa. In un momento di ripresa della squadra si potrebbe fare uno sforzo ulteriore per invogliare il pubblico gialloblu a tornare allo stadio. Ciao, ci scrive Gianluca, e come spesso accade faccio molta fatica a dargli torto. C'è un ultimo messaggio dell'altro nostro amico Luca dell'ex polleria che saluta Luca Ampollini, un vortice di Luca, e dall'altra parte del vetro vedo invece Simonetta e Stefano che mi fanno un cenno, ma noi siamo quasi in chiusura infatti di puntata. Palla in tribuna c'è anche domani alle 14, poi c'è la radio cronaca alle 18:15 e la sera c'è calcio e calcio. Cosa volete di più? Non lo so. Noi ci salutiamo qui per ora. Ciao!